Shalom a tutti. Stasera parleremo di una regola rabbinica che si chiama Eruv, che vuol dire mescolanza. È una norma rabbinica che secondo il Talmud già Avraham Avinu, nostro padre Abramo, osservava, per dire che Avraham osservava non soltanto tutta la Torah scritta che sarebbe stata data a Mosè circa 400 anni dopo, ma anche tutto quanto i rabbini avrebbero insegnato nelle generazioni successive. Parleremo di tre tipi di Eruv, di mescolanza. Parleremo dell'Eruv Chasserot, la mescolanza dei cortili, poi parleremo dell'Eruv Techumim, la mescolanza degli ambiti, dei domini, e poi parleremo dell'Eruv Tavshilim, mescolanza dei cibi. Quest'ultima non si effettua la vigilia dello Shabbat come le altre due, ma la vigilia della festa. Adesso lo spieghiamo una per uno, brevemente, nel tempo che abbiamo a nostra disposizione. Allora, la prima mescolanza, l'Eruv Chasserot, la mescolanza dei cortili. Durante lo Shabbat è vietato trasportare oggetti da un dominio pubblico a uno privato e viceversa. E tale divieto è di origine biblica, già nella Torah, come è interpretata dai nostri maestri. I Chachamim, i maestri, hanno inoltre vietato di trasportare oggetti in un cortile comune fra vari domini privati, dalle case che si affacciano sul cortile. Il motivo è perché il cortile assomiglia a un dominio pubblico. Non è propriamente pubblico, ma gli assomiglia. Allora, per evitare che la gente, pensando che si può portare nel cortile, poi si può portare anche nella sala pubblica, i Chachamim hanno detto che all'interno del cortile, dalla casa al cortile, non si può trasportare. Però i maestri stessi hanno concesso di fare l'Eruv Chasserot, questa procedura che adesso descriveremo, che permette di trasportare gli oggetti durante lo Shabbat fra le abitazioni che affacciano all'interno dello stesso cortile. Questa procedura essenzialmente consiste nell'assicurarsi che tutte le abitazioni siano circondate da un recinto o da mura, per cui il cortile è completo, anche se può essere completato tramite un filo o tramite delle travi messe al confine del cortile. E si richiede anche che gli abitanti delle abitazioni che si affacciano a questo cortile siano consenzienti, o si presume che siano consenzienti, nel mettere in comune un certo quantitativo di pane in una delle abitazioni. E questo pane appartiene a due o più abitazioni e dopo di ciò si riesce in una benedizione e una formula specifica che adesso fra un po' reciteremo. A quel punto tutte le case sono considerate unite in un unico dominio, per cui tutto il cortile diventa un unico dominio privato e non si trasporta più formalmente in un dominio pubblico, ma in un dominio privato che consiste nel cortile con tutte le case che hanno partecipato a questa procedura. L'Eruv delle città, che forse voi avete sentito nominare, come si usa in tutte le città di Israele, anche in diverse città della Golà, per esempio a Venezia e a Strasburgo, grazie ai canali che delimitano una certa zona, possono essere considerate come un dominio privato, come un Eruv Chasserot. È di fatto un mega Eruv Chasserot. È importante sottolineare che questa procedura rabbinica non annulla un divieto della Torah, ma annulla soltanto il dominio pubblico stabilito dai rabbini. I rabbini non possono mai annullare le regole della Torah, possono però annullare le regole che loro stessi hanno stabilito, o meglio, possono consigliare una procedura per annullare le regole da loro stabilite. Secondo molti poskim, i decisori legali della Halakha, un dominio pubblico dove non passano ogni giorno 600.000 persone, quante ce n'erano nell'accampamento nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto, non è un dominio pubblico secondo la definizione biblica, ma lo è soltanto in base alla definizione rabbinica. E quest'ultimo dominio pubblico di tipo rabbinico che è possibile rendere privato con la procedura delle LU, un dominio pubblico della Torah, dove ad esempio ci passano più di 600.000 persone, non si può rendere privato tramite le LU, tramite un recinto che corre tutto attorno alla città, che normalmente consiste nei fili elettrici opportunamente adattati. Per coloro che invece sostengono che non c'è bisogno, per i poskim che pensano che non c'è bisogno di 600.000 persone per essere considerato un dominio pubblico, ma è sufficiente che la strada sia larga almeno 16 amot, circa 8 metri, e aperta al pubblico, e anche se non passano 600.000 persone, e questa è l'opinione dei poskim sefarditi, si può fare l'eruv soltanto per i coltivi, ma non per le città. L'eruv della città è una procedura che è demandata al Bet Din, perché prevede l'osservanza di diverse regole, sia riguardo alla struttura dell'eruv, come deve essere conformato, come devono essere i pali, i fili che stanno sopra i pali, e sia riguardo alle modalità di richiesta del permesso da parte delle autorità comunali, che devono essere d'accordo a rendere quello spazio un dominio privato. Per cortile, tornando adesso a quello, l'eruv hatzerot, il dominio dei cortili che è normalmente detto, per cortile si intende anche un condominio, per cui chi abita in un palazzo dove abitano altre famiglie ebraiche e vuole trasportare del cibo, degli oggetti, tipo dei libri, da un appartamento all'altro, attraversando il pianerottolo e le scale, non può trasportarli a meno che non abbia fatto l'eruv hatzerot. Perché il palazzo, anche se è chiuso dalle mura, dalle pareti, eccetera, è considerato comunque come un cortile, quindi un dominio pubblico rabbinico, e non si può portare attraverso il dominio pubblico rabbinico a meno che si faccia l'eruv hatzerot. Vi ho detto che l'eruv hatzerot si fa mettendo del pane in comune, e normalmente si usa il pane azimo perché dura a lungo, generalmente un anno, e così non c'è bisogno di cambiare il pane ogni Shabbat. Però per eruv occasionali, tipo in vacanze, in un campeggio, eccetera, si può usare anche il pane. L'uso diffuso è di fare appunto l'eruv hatzerot alla vigilia di Pesach ogni anno, e si prende un pacco di mazzot, ci si fa dare del denaro, quanto metà del pacco di mazzot, un euro o due, da qualcuno, si fa dare da qualcuno a nome di tutti i condomini ebrei, in modo che tutti partecipino al possesso del pacco di mazzot. A quel punto si recita la formula, che adesso fra un po' reciterò in aramaico e in italiano, e il permesso di trasportare vale per tutti i condomini, anche per gli eventuali ospiti che verranno. Prima di passare alla formula, c'è una variante dell'eruv hatzerot che si chiama shittuf mevot, che possiamo tradurre come compartecipazione dei vicoli, ed è una prassi analoga all'eruv hatzerot, e fa sì che gli abitanti, i vari cortili che danno sullo stesso vicolo, possono essere considerati partecipi di un unico dominio privato, e quindi anche loro possono trasportare da un cortile all'altro che affacciano lo stesso vicolo. Anche questo è bene che sia fatto secondo le direttive di un esperto, di un Rav esperto. Allora adesso vi leggo la formula del Eruv Hatzerot, che prendo dal Sidur, secondo il Minag Bnei Roma, secondo l'usanza degli ebrei di Roma, dal Sidur che è stato curato da Rav Hillel Sermoneta e Angelo Mordechai Piattelli. Prima si dice la Berachà, che la Berachà va detta con il nome di Hashem, e come tutte le Berachot, io però adesso per rispetto dei nomi divini dirò appunto Hashem e non il nome esplicito. La berakha è questa: Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'Tzuta V'Sivanu Al Mitzvat Eruv. Benedetto tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che ci hai santificato con le tue mitzvot e ci hai ordinato di compiere la mitzvah dell'Eruv. E poi, dopo aver detto la berakha senza interruzione, si recita questa formula che è in aramaico, perché era la lingua conosciuta dal popolo a quell'epoca, e per cui è bene poi dirla anche in italiano. Io adesso la tradurrò in italiano, ma si trova in genere nei sidurin, quelli sidurin completi, non in tutti i sidurin. Però se cercate un sidur, in genere sta anche prima della gadota di Pesach, per il motivo che ho detto prima, che si fa la vigilia di Pesach. Allora, la formula in aramaico è questa: Beden yeshare lana le apuke ulayule, mi bet ploni le bet ploni, mi bet ploni le bet ploni, mi ilit le tachtit, mi tachtit le ilit, mi nechaser la batim, u min abatim le chaser, mi kol abatim, shenatnu beru mize le ze, lan ul chol Israel. In realtà, come avete sentito, è in parte l'inizio è in aramaico, ma poi il resto è in ebraico. Il significato è: con questo, ossia con questa challà, con questo pane, con questo pacco di Masot, sarà permesso a noi far uscire e introdurre dalla casa del tale alla casa del tal'altro, dalla casa del tal'altro alla casa del tale, dal piano terreno al piano superiore, dal piano superiore al dal piano superiore al pian terreno, dal pian terreno al piano superiore, dal cortile alle case, dalle case al cortile e da tutte le case che hanno partecipato a queste ruv, l'uno dall'altro, per noi e per tutto il popolo Israele. Quindi vedete che questa procedura vale per tutti quanti, poi verranno in visita, saranno ospiti di una delle case del cortile. Allora, questo era per quanto riguarda l'Eruv Chatzerot. Adesso passiamo all'Eruv Techumin. Techumin è il plurale di Techum, che vuol dire limite, ambito, confine. Eruv, come vi ho detto, è mescolanza, per cui vuol dire mescolanza degli ambiti, dei confini. E la faccenda è questa: di Shabbat e di Yom Tov, il giorno festivo, è proibito allontanarsi per più di 2000 cubi di passi, braccia, ammot, in ogni direzione dal posto in cui ci si trova all'inizio dello Shabbat o del giorno festivo. Se ci si trova in una città, in un villaggio, la misura parte dall'ultima casa della città o del villaggio nelle varie direzioni. Questa è una norma, tra l'altro, da tenere presente quando si va in vacanza, in particolare in montagna, e se si vuole fare la passeggiata sabbatica o anche di Yom Tov, non ci si può allontanare più di 2000 passi, che è circa un chilometro. Quindi bisogna dall'ultima casa del villaggio, cosa che capita abbastanza spesso nei paesi di montagna che sono abbastanza distanziati l'uno dall'altro. La fonte per questo divieto è un versetto della Torah, Shemot, Esodo, capitolo 16, verso 29, dove è scritto che ognuno rimanga dove si trova, nessuno esca dal suo luogo. I Chachamim hanno inteso questo versetto come appoggio per questo divieto di mettersi in viaggio. Quindi non va inteso che è obbligatorio stare nella propria casa, nella propria tenda, ma stare nella città, nel luogo di residenza. Secondo la maggior parte dei maestri, in realtà il divieto è rabbinico e questo versetto è solo un appoggio testuale, in aramaico si dice asmachta, mentre il divieto biblico, il limite secondo il divieto biblico è di 12 miglia, quanto era largo l'accampamento nel deserto. Allora, riassumendo, è vietato percorrere più di 2000 passi oltre l'ultima casa del villaggio, o se uno abita in posto desertico, 2000 passi dalla casa dove lui si trova. E lo spazio in cui è permesso muoversi, questi 2000 passi in ogni direzione, è chiamato appunto Techum, il limite dello spazio in cui si può camminare. Però i maestri hanno dato la possibilità di scegliere come luogo da cui misurare questo tefun, questo confine, scegliere un punto diverso da quello in cui normalmente si vive, permettendo così di allontanarsi di altre 2000 braccia in una certa direzione, perdendo però la possibilità di camminare nella direzione opposta. E come si realizza questa possibilità? Questa procedura, che è chiamata Eruv Techumim, mescolanza di ambiti, si effettua mettendo nel punto scelto, nel punto in cui che uno vuole considerare come punto di partenza per contare i 2000 passi. Allora si mette in questo punto prima dell'inizio dello Shabbat, prima di Yom Tov, e deve essere comunque a una distanza inferiore ai 2000 braccia dall'effettivo luogo di residenza. In quel punto si mette una quantità di cibo sufficiente per due pasti, che simboleggia l'ubicazione dell'abitazione della persona al momento dell'inizio dello Shabbat del giorno festivo. Cioè uno mette del pane, sufficiente per due pasti, 2000 passi al di là della propria residenza, e a quel punto ha come se avesse trasferito la sua residenza in quel punto, anche se non c'è bisogno che ci vada effettivamente, si può andare anche il Shabbat e da lì poi partire. In alternativa si può anche rimanere di persona nel luogo prescelto per tutta la durata del crepuscolo, del Ben HaShemashot. In quella maniera, anche se uno poi torna nella propria casa, si considera che ha trasferito la sua residenza nel punto dove ha messo il pane. Ovviamente tra la sua casa e il punto dove ha messo il pane non può mai essere più di 2000 passi. Allora, con una di queste due procedure, o ha messo il pane prima dell'inizio dello Shabbat, oppure è stato fisicamente durante tutto il crepuscolo in quel punto, allora con una di queste procedure sarà permesso andare fino a 2000 passi a motto di distanza da quel punto precedente in tutte le direzioni. E il cibo stesso lasciato là, anche quello viene chiamato Eruv Techumim. Adesso leggiamo la Berakha e l'Eruv. La Berakha è la stessa di prima, perché infatti avete notato che la Berakha generica parla di Mitzvat Eruv, la Mitzvat dell'Eruv, senza specificare qual è. Però per completezza la ripetiamo. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Kemitzvotav Vesivanu Al Mitzvat Eruv. Benedetto tuo Signore, Dio nostro, Re del mondo, che ci ha santificato per tua mitzvot e ci ha comandato la mitzvah dell'Eruv. E poi si recita la formula, che questa è, almeno secondo il Siddur italiano, completamente in ebraico, scusate, e recita così la formula: Bezeh Eruv yemutar li lelech mimakom zeh alpay ma'amah lechol ruach beshabbat, oppure Yom Tov, oppure Yom Kippurim, Zeh. E con queste Eruv sarà permesso a me andare, camminare da questo posto per 2000 amot, 2000 braccia, 2000 passi, in ogni direzione di Shabbat, oppure di Yom Tov, oppure di Kippur. Questo giorno di Shabbat, questo giorno di Yom Tov, o questo giorno di Kippur, a seconda dei casi. Adesso passiamo al terzo Eruv, che, come vi ho detto nell'introduzione, non si effettua la vigilia dello Shabbat, ma la vigilia del giorno festivo, che a sua volta il giorno festivo capita alla vigilia dello Shabbat. Eruv Tavshilin letteralmente vuol dire miscuglio di pietanze. E la questione in questo caso è questa: Yom Tov, ossia di Moed, giorno di festa, è permesso, come è noto, cucinare, accendere da un fuoco già acceso, trasportare cibi e oggetti personali che sono richiesti per il giorno stesso. Anche cucinare si può fare soltanto per il giorno stesso, non si può cucinare il giorno di Yom Tov per il giorno successivo, anche quando il giorno successivo è un giorno festivo. D'altra parte, sappiamo che di Shabbat è vietato cucinare e normalmente il cibo si cucina la vigilia di Shabbat, di venerdì. Ma se la vigilia dello Shabbat, il venerdì, è un giorno festivo, Yom Tov, Come si fa a cucinare dal giorno di Yom Tov a Shabbat, visto che abbiamo detto che non si può cucinare da Yom Tov al giorno successivo, anche se è un giorno festivo e anche se è Shabbat, però d'altra parte il Shabbat vogliamo mangiare cibi freschi, cibi buoni, non cibi cucinati 2 o 3 giorni prima. E allora che si fa? Risolve questo problema. E i Chachamim hanno istituito le Ruv Tavshilin, una mescolanza di cibi, che consiste nel mettere da parte pietanze cucinate nella vigilia della festa, quindi giovedì o mercoledì, a seconda se la festa è soltanto venerdì o, come capita a volte, sia giovedì che venerdì. Ovviamente 2 giorni sono soltanto nella Golà, in Israele può capitare soltanto venerdì. Nella Golà può capitare anche giovedì. E quindi alla vigilia della festa, il mercoledì se giovedì è festa, oppure il giovedì se soltanto il venerdì è festa, si preparano dei cibi e questi cibi sono destinati allo Shabbat, così da indicare che quello che si cucinerà il venerdì, che è un giorno festivo per lo Shabbat, in realtà è la continuazione di quello che si è iniziato a fare alla vigilia del giorno di festa. In questo senso è una mescolanza di cibi. Si mescolano quelli cucinati alla vigilia della festa con quelli cucinati alla vigilia dello Shabbat, benché sia un giorno festivo. In questa maniera si permette di cucinare il giorno di festa, che capita di venerdì, per lo Shabbat seguente. Secondo il Rambam, il Maimonide, il Chot Yom Tov 6.2, il nome Eruv Tashlin è preso in prestito dall'Eruv Hatzerot, cuscuglio dei cortili, di cui abbiamo parlato prima. Ma secondo Ravad, un altro rabbino dell'epoca del Maimonide, l'Eruv Tashlin è chiamato così per indicare proprio il miscuglio tra gli alimenti cucinati per la festa e quelli cucinati per lo Shabbat, come vi ho appena spiegato. L'uso è di cucinare un uovo sodo, che si mantiene anche per un paio di giorni, ma vanno bene anche altri cibi cucinati se si mantengono bene. E una challah, il motivo per cui si usa sia il cucinato che la challah, perché mettere in forno non è uguale a cucinare, secondo Chachamim sono due attività, due operazioni diverse, per cui è bene che ci sia un cibo cucinato e un cibo infornato, la challah. Ora reciteremo la formula. Chi si è dimenticato di eseguire l'Eruv Tavshilin, mettendo da parte questi cibi, la challah e recitando la formula, esce comunque d'obbligo con l'Eruv fatto dal rabbino della città. Però bene che l'anno dopo si ricordi di fare lui stesso l'Eruv. Ora recito la Berakhah, la formula, che si recitano tenendo in mano, guardando i cibi approntati per l'Eruv. E si usa poi mangiare l'Eruv durante lo Shabbat, in genere a Sudash Lishit, il terzo pasto sabbatico. Leggo la Berakhah e la formula dal Machazor di Rav Menachem Emanuele Arton, Zichrono Livracha, che è tradotto in italiano ed è anche ricco di note e di spiegazioni. Allora, la Berakhah come prima, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu, Le misvotava Vesivanu al Mitzvat Eruv. Benedetto tuo Signore Dio nostro, Re del mondo, che ci ha santificati con i suoi precetti e ci ha dato il precetto dell'Eruv. E poi la formula, che in questo caso è in aramaico, anche se esistono anche in altri formulari in ebraico, come quella del Rambam. La formula del nostro formulario, della Tefillah, è quella di Rav Amram. Ed è comunque bene recitarla poi anche in italiano. Anche questa formula la trovate in genere nel Machazor, subito dopo Mincha della vigilia delle feste, prima dell'accensione delle candele delle feste. E in genere c'è quasi tutti i Sidurim e Machazorim delle feste. Allora, la formula dopo la Berakhah dell'Eruv recita così: Beden Eruvah, Yeshare Lana, Levashule, Ulafuye, Utammone, Uladloke, Chragah, Umebad Kolma de Sarich Lana, Miomatava, Leshabbata, Lana, Ulkor Israel, Dismichin, Aleruvah,
Beh, con questo Eruv ci sia permesso cucinare e cuocere in forno e mettere in caldo e accendere lumi e fare tutto quello che c'è necessario dal giorno di festa solenne per il sabato. Sia permesso a noi e a tutti gli israeliti che si appoggiano su questo Eruv. Come vedete, si usa, come dice la nota, un'espressione molto ampia, in modo, come vi ho detto prima, che anche chi si fosse dimenticato di preparare l'eruv, Tavshilin, possa fare i preparativi per il sabato, appoggiandosi sul rituale seguito da altri, in genere quello fatto dal rabbino Kam. Con questo abbiamo concluso l'esposizione delle regole dell'eruv. Grazie per l'attenzione.